2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati o benvenuti, questa è una nuova puntata, siamo alla vigilia dei nostri 25 anni perché la prossima settimana Radio 24 compirà 25 anni, ma anche la nostra trasmissione compie 25 anni, una delle pochissime trasmissioni a aver mantenuto sicuramente il nome, non il format, perché nei primissimi anni eravamo quotidiani alla sera, però sicuramente lo spirito nel raccontare l'innovazione e la tecnologia, che ovviamente è cambiata molto in questi 25 anni. Dicevo, sono poche le trasmissioni, direi che 2024 e Focus Economia sono le due che hanno mantenuto il nome e anche tutto sommato il format. Altre sono nate negli ultimi anni oppure hanno cambiato nome, hanno cambiato posizionamento, hanno cambiato conduttore o conduttori, insomma molti cambiamenti ci sono stati in questi 25 anni. In alcuni casi abbiamo mantenuto la barra dritta, però ovviamente, soprattutto per quanto ci riguarda, questo 2024 pone una serie di condizioni tali per cui dovremo pensare se ad esempio cambiare nome. Ci sono vari filoni di pensiero su questo tema. Nelle prossime settimane, diciamo nei prossimi mesi, da qui alla fine dell'anno, sveleremo quali saranno le decisioni prese, che non abbiamo ancora preso ma che prenderemo a breve. Iniziamo questa settimana con una serie di notizie, direi positive, ovvero una serie di annunci che sono arrivati negli ultimi giorni di finanziamenti milionari di startup italiane, in alcuni casi startup molto giovani, oppure in altri casi startup un po' meno giovani, e quindi finanziamenti che servono per allargare il mercato magari ad altri paesi, assumere nuove persone, nuove competenze, quindi insomma una serie di notizie positive. Allora iniziamo a raccontarvele nelle nostre Digital News.
Digital News.
La prima riguarda D-Orbit, azienda specializzata in servizi di trasporto spaziale di satelliti, ha annunciato di avere completato un finanziamento con ulteriori 50 milioni di euro che si aggiungono ai 100 milioni annunciati a gennaio, quindi in totale questo round di finanziamento di D-Orbit è di 150 milioni, uno dei più grandi nel settore, sicuramente uno dei più grandi in Europa degli ultimi anni. Ricordiamo che D-Orbit sta anche sviluppando un servizio cloud nello spazio, sfruttando i propri moduli che, dopo aver posizionato i satelliti nella loro orbita, perché di questo si tratta, è proprio un servizio di trasporto, di taxi, di cargo spaziale. Allora, questi moduli rimangono in orbita e possono ospitare ad esempio piccoli server per elaborare dati satellitari, magari dati che arrivano da altri oggetti nello spazio. Molto interessante, lo abbiamo raccontato anche in una recente intervista, se l'andate ad ascoltare sul nostro sito internet, sulla nostra app, a Luca Rossettini, che è il fondatore di D-Orbit. BizAway, anche questa startup l'avevamo intervistata recentemente, BizAway ha ormai 9 anni di vita, continua a crescere, ha ricevuto un finanziamento da 35 milioni di euro. La piattaforma software proprietaria di BizAway permette alle aziende di gestire i viaggi dei propri dipendenti. LP, che è scritto con la H, la L, la P, la Y, HLPY, è una startup entrata nel mercato ad inizio 2021 specializzata in servizi B2B per la mobilità e l'assistenza al veicolo, ha raccolto 18 milioni di euro. LP usa una piattaforma digitale per mettere in collegamento assicuratori, produttori, gestori di flotte auto e una rete di fornitori di assistenza stradale, di riparazione e di manutenzione del veicolo nei principali mercati europei. Un'altra interessante operazione è quella chiusa e annunciata da JetHR, startup che abbiamo intervistato, se non sbaglio, lo scorso anno, che a solo un anno dall'ingresso sul mercato, appunto, annuncia un finanziamento da 12 milioni di euro che porta la raccolta complessiva a 16,7 milioni. JetHR punta a semplificare la gestione del personale e tutti i rapporti fra aziende e dipendenti, o comunque quasi tutti. 4 milioni si aggiungono ad altri 10 raccolti da VTC, startup che progetta e vende purificatori d'aria, probabilmente il più noto è Shelfie, un purificatore con batteria ricaricabile per frigorifero che riduce gli odori e abbatte i batteri e anche gli inquinanti responsabili della maturazione di frutta e verdura, prolungandone la durata. Ed è invece di 2,4 milioni la raccolta di capitali annunciata da TruScreen, startup specializzata nell'acquisizione, firma e gestione di dati con valore legale probatorio. Il colosso finanziario americano Visa, quello delle carte di credito, ha acquistato Featurespace, una startup britannica fondata nel 2008, specializzati in sistemi antifrode basati su intelligenza artificiale. L'operazione vale quasi $1 miliardo. E questo è un trend che stiamo vedendo negli ultimi tempi, quello di utilizzare anche l'intelligenza artificiale per riuscire a sviluppare e a far crescere, a far diventare sempre più capaci i sistemi antifrode. La startup israeliana di cybersecurity Torq ha annunciato di aver raccolto $70 milioni che fanno lievitare a 192 i milioni raccolti dalla nascita nel 2020. Dunque, ci sono due notizie, un paio di notizie di questa settimana che riguardano OpenAI e hanno attirato la nostra attenzione. Allora, la prima riguarda il progetto di creare un'entità commerciale a scopo di lucro, togliendola dal controllo dell'attuale no profit, che era la natura con cui era nata OpenAI. Quindi, finché non c'è il profit, siamo no profit, poi quando arriva il profit, diventiamo profit completamente. Ovviamente uno dei motivi è massimizzare il valore della società e attirare nuovi investitori. Voci di corridoio dicono che possa valere 150 miliardi oggi OpenAI. Ecco, la seconda notizia invece riguarda l'addio ad OpenAI di Mira Murati, la Chief Technology Officer, quindi la responsabile dello sviluppo tecnologico della società e responsabile anche del successo di ChatGPT. Le due cose ufficialmente non sono legate, però è abbastanza singolare che arrivino nella stessa settimana, no? Dunque, dopo l'americana United Airlines, anche Air France ha annunciato che userà la rete satellitare Starlink per collegare ad internet i sistemi Wi-Fi a bordo dei propri aerei. Entrambe le compagnie inizieranno ad installare i sistemi di antenna dal prossimo anno e cominceranno a fornire il servizio già dal prossimo anno. Una delle motivazioni è che Starlink è più performante delle attuali proposte sul mercato ed è anche molto più semplice installare le infrastrutture sugli aerei. Allora, non sono le prime compagnie aeree ad annunciare l'uso di Starlink, ma sono le prime grandi compagnie ad avere fatto un annuncio di questo tipo. Un'ultima notizia riguarda Telegram. Il cofondatore Pavel Durov, che si trova ancora in Francia, è libero ma deve rimanere a disposizione delle autorità con obbligo di firma, ha annunciato che Telegram da ora fornirà gli indirizzi IP e i numeri di telefono degli utenti in risposta a richieste legali valide. Quindi quando la magistratura chiede, quando le forze dell'ordine chiedono sulla base appunto di motivazioni valide informazioni a Telegram, Telegram ha promesso che lo farà. Ci crediamo quando lo fa, perché per ora non lo ha mai fatto, ed è questo uno dei motivi di critica nei confronti di questo sistema di messaggistica, questo social network. Sempre secondo le parole di Durov, Telegram avrebbe creato un team di moderatori per nascondere dai risultati di ricerca gruppi che promuovono materiale illecito. Benvenuti ad una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it.
You know, we can start to see how the future of computing and the future of human connection are going to look. And
questa è la voce di Mark Zuckerberg, che questa settimana ha aperto la due giorni di Meta Connect, che è l'evento annuale più importante per Meta, annunciando nuovi prodotti, ma mostrando ancora una volta quale potrebbe essere l'idea di metaverso. E visto che parliamo di realtà aumentata, realtà virtuale, realtà mista, Paolo Centofanti è l'esperto di questa tecnologia all'interno della redazione di dday.it. Allora io l'ho invitato. Paolo, bentornato, grazie di essere con noi, ciao.
Ciao Enrico e grazie dell'invito.
Allora, lo strumento mostrato è un sofisticato prototipo tra le tante cose, però diciamo che molto di quello che vogliamo raccontare ruota attorno a questo prototipo di occhiali molto sofisticati per la realtà aumentata, chiamati Orion, che, come diceva Zuckerberg nei pochi secondi che vi ho fatto sentire, ci farà vedere come sarà o come potrebbe essere il futuro del computing, quindi del nostro rapporto con le macchine e della connessione fra umani. Allora Paolo, che cosa è stato presentato e perché è interessante raccontarlo?
Diciamo che quest'anno il Meta Connect, così si chiama l'evento annuale, che prima era l'Oculus Connect, poi è diventato Facebook Connect, insomma ci sono state abbastanza evoluzioni, è stato tra i più interessanti degli ultimi anni, perché quest'anno abbiamo visto, come mai prima, concretizzarsi quella visione del metaverso che Zuckerberg aveva già presentato diversi anni fa, nel 2019 e nel 2020, e che già allora ci diceva che sarebbe passato da un nuovo dispositivo che avrebbe sostituito lo smartphone, che non sarebbero stati i visori per la realtà virtuale, ma degli occhiali per la realtà aumentata. E la parola chiave è proprio quella degli occhiali, che poi spiega anche la partnership con Essilor Luxottica, che ha firmato Meta già nel 2020. E proprio in quell'occasione, quando annunciò quella partnership, Zuckerberg disse: ho trovato il migliore produttore occhiali al mondo ed è il partner ideale per realizzare questa visione che ci permetterà di entrare nel metaverso.
E infatti 4 anni fa Zuckerberg, in una presentazione di questo tipo, diceva queste parole.
The goal here is to develop some normal size, nice looking glasses that you can wear all day.
L'obiettivo è quello di sviluppare dei begli occhiali di dimensioni normali che si possono indossare tutto il giorno e interagire con ologrammi, oggetti digitali, informazioni, e questo sia che ci siano persone vicino a te, ma anche per interagire con l'ologramma di persone lontane, e tutto ciò anche senza telefono, tutto attraverso un paio di occhiali.
You're going to be able to do all of this with a pair of glasses.
E dopo 4 anni arriviamo a questo prototipo che è stato presentato questa settimana, che si chiama Orion. Tu che hai seguito la presentazione, che cosa possiamo dire?
Sono un prototipo di occhiali per la realtà aumentata, proprio come form factor assomigliano degli occhiali. Sono un po' più cicci perché c'è dentro moltissima tecnologia all'interno, ma sono, da quanto abbiamo visto, una cosa molto ma molto interessante, perché vediamo concretizzarsi alcune tecnologie su cui si lavora da diversi anni. Lo stesso Zuckerberg ha detto appunto che è più di 10 anni che la sua azienda ci lavora, il team che ha messo insieme per raggiungere questo risultato, perché utilizzano dei display micro LED che sono miniaturizzati e inseriti nelle bacchette degli occhiali e che proiettano le immagini su delle lenti olografiche, dove per olografiche non dobbiamo pensare agli ologrammi tipo anni 90 che qualcuno magari ha visto, bensì praticamente delle lenti trasparenti, quindi come quelle degli occhiali, per cui ci vedo attraverso e vedo la realtà come gli occhiali normali, che però hanno incise delle particolari strutture microscopiche che permettono, attraverso la diffrazione della luce, di prendere l'immagine che arriva da questi micro display nelle bacchette e presentarcela in trasparenza davanti a quello che vediamo attraverso le lenti, e quindi di andare a sovrapporre delle interfacce digitali al mondo reale. Ed è qualcosa di diverso dalla mixed reality, dove invece abbiamo dei visori come quelli per la realtà virtuale, quindi con degli schermi veri e propri davanti agli occhi, attraverso cui io non vedo il mondo esterno, o meglio lo vedo, ma attraverso delle telecamere che riprendono il mondo esterno e poi me lo visualizzano su questi display davanti agli occhi, e per cui io sì vedo attraverso, ma in realtà vedo un'immagine elettronica. Ecco, questi invece sono dei veri e propri occhiali attraverso cui vedo la realtà normalmente, ma vedo sovraimpresse delle immagini digitali attraverso questo sofisticatissimo sistema ottico. Tra altre cose, sono delle lenti veramente sofisticate, perché Meta ha annunciato di aver utilizzato il carburo di silicio come materiale per realizzare queste lenti, che è un materiale che viene utilizzato ad esempio per l'elettronica di potenza, per le sue proprietà di semiconduttori, ma qui vengono invece utilizzate, grazie a un altissimo indice di rifrazione, appunto per creare un'immagine con un ampio angolo di visione, che è uno dei limiti di queste tecnologie che abbiamo visto fino ad oggi, perché diciamo occhiali per la realtà aumentata non sono una novità assoluta. Quello che è veramente interessante rispetto a quello che ha presentato Meta questa settimana è il fatto che offrono un ampio angolo di visione, un'immagine a colori e tridimensionale. E ciò permette, da quello che abbiamo capito e anche da quello che è stato commentato da chi ha potuto provarli in prima persona, Meta ha dato la possibilità di provarli ad alcuni giornalisti e influencer statunitensi, nonché anche personaggi del mondo della tecnologia come Jensen di Nvidia, per esempio, che è stato mostrato in un video essere particolarmente entusiasta della tecnologia. Appunto pare con un ampio angolo di visione, molto più ampio di quello che altri prodotti simili hanno mostrato in questi anni, alta risoluzione, quindi anche definizione, capacità di leggere testi anche piccoli in quello che viene mostrato dall'interfaccia, e anche profondità di campo, quindi la possibilità di posizionare elementi grafici 3D sul mondo reale esattamente come lo percepiamo attraverso gli occhiali.
È molto interessante tutto ciò perché ci delinea un percorso che appunto Zuckerberg aveva immaginato qualche anno fa, non solo Zuckerberg, però sicuramente questa azienda sta investendo un sacco di risorse in questa direzione. Perché sono ancora un prototipo? Perché costano troppo? Perché la batteria dura solo mezz'ora, un'ora? Cioè quali sono i limiti che ancora devono essere superati?
Allora, Zuckerberg durante l'evento ha detto che la sua intenzione è arrivare, e ci vorranno ancora diversi anni, ha detto, per arrivare appunto a questo obiettivo, che è quello di ridurre ancora un po' di più le dimensioni, perché effettivamente quello che abbiamo visto sono, sì, hanno il form factor degli occhiali, ma sono ancora piuttosto spessi, ridurre ancora un pochino il peso, anche se si tratta già di un peso inferiore a 100 grammi, che sono molti se raffrontati a un paio di occhiali normali, ma molto pochi se raffrontati a dei visori per la realtà virtuale e per la realtà mista, come gli stessi Quest di Meta o il Vision Pro di Apple, per fare un esempio. E poi il grosso problema, anzi il grosso ostacolo, è quello di portare queste tecnologie molto avanzate che sono state messe insieme e sviluppate da Meta a un livello di costo che possano permettere di avere un prodotto consumer accessibile da parte degli utenti.
Sì.
Quello che abbiamo capito è che Zuckerberg e Meta non vogliono fare l'errore che ha fatto probabilmente Apple con un prodotto come il Vision Pro, estremamente costoso, ricordiamo che costa l'equivalente di più di 3.000 euro, quindi un prodotto probabilmente pro e che non è alla portata di tutti. E le indiscrezioni parlano che questo Orion, che probabilmente fino a un anno fa Meta aveva intenzione di proporre come un dispositivo effettivamente da mettere in vendita, comunque queste indicazioni parlano di un costo di qualcosa come $10,000, quindi è assolutamente qualcosa di non consumer.
Certo.
Esatto.
Sì,
e
sì.
Quindi Zuckerberg ha detto proprio esplicitamente durante la presentazione e poi anche in interviste che era rilasciato subito dopo l'evento, che quello su cui ci vogliono concentrare nei prossimi anni è trovare il modo di rendere scalabile questa tecnologia e di riuscire ad arrivare a un prodotto finale che è possibile sviluppare in grandi quantità e a basso costo. E in questo senso si inserisce anche l'annuncio di un paio di settimane fa, appunto del rinnovo della partnership con EssilorLuxottica, che ha sicuramente le capacità per la produzione delle lenti e per la produzione su vasta scala di prodotti di questo tipo.
Certo, azienda fondamentale, ed è stato appunto sottolineato più volte l'importanza. Tra l'altro si dice anche che Meta voglia entrare con una piccola quota in questa società proprio per stringere ancora di più, per confermare ancora di più questa partnership. Vogliamo aggiungere qualcos'altro su questo o parliamo brevemente di quello che è stato presentato? Perché a questo punto noi su questi prodotti forse si potranno vedere, perché hanno detto che li faranno utilizzare ai dipendenti di Meta, a qualche amico, qualche esperto, giusto per avere poi anche dei feedback. Però diciamo che quello che tu hai detto grosso modo è quello che sappiamo ad oggi.
Sì, dal punto di vista tecnologico sì, è tutto quello che sappiamo. La cosa interessante, secondo me, è che va di nuovo sottolineata, è il fatto proprio che quella visione che Zuckerberg aveva presentato quando decise anche di cambiare nome all'azienda, di spingere sul metaverso, quindi di dispositivi leggeri che uno può utilizzare in qualunque circostanza, non invasivi, ma che permettono di interagire diciamo digitalmente con il mondo reale, non è mai stata così, diciamo, alla portata di mano come con l'evento di questa settimana. Secondo me questo è molto importante e soprattutto sembra in qualche modo essere andato oltre quanto aveva presentato Apple con il Vision Pro, perché durante l'evento Meta ha presentato anche delle novità per la sua piattaforma Horizon, che diciamo è quella piattaforma tra la realtà virtuale, la realtà mista e il social network che da qualche anno porta avanti Meta con la gamma di dispositivi Quest, e lì ha, diciamo, annunciato delle novità, ha fatto vedere uno spostamento di focus tra, diciamo, gli avatar, cioè sono rimasti ovviamente anche quegli aspetti un po' più giocosi, i videogiochi eccetera, ma ha cominciato a introdurre in modo un po' più serio la possibilità di utilizzare questi visori anche per come sostituti del computer, diciamo, no?
Sì.
Con degli esempi di applicazioni 2D, ma proposte tramite il visore in un ambiente tridimensionale, anche sovrapposta alla realtà attraverso la mixed reality, ma con un formato molto più simile a quell'idea di spatial computing che Apple aveva presentato con il Vision Pro.
Sì.
Questa visione, combinata con un dispositivo molto più leggero e meno invasivo dello stesso Vision Pro di Apple, sembra dare di nuovo la leadership a Meta in questo ambito di quello che potrebbe andare oltre il PC e oltre lo smartphone.
Sì, è vero, si dice da tempo che avremo in futuro degli strumenti che supereranno lo smartphone e il PC. Oggi invece, grosso modo, i nostri strumenti quotidiani sono lo smartphone, il computer, il portatile, i tablet, eccetera, eccetera.
E poi c'è da dire un'altra cosa, sì, perché di cui non abbiamo ancora parlato, che è il modo con cui si interagisce e si lavora con questi occhiali.
Sì.
Perché oltre, diciamo, alle telecamere che sono integrate in questi occhiali Orion, che poi sono molto simili a quelle che ci sono ad esempio sui visori Quest per la realtà mista, Zuckerberg ha fatto vedere anche quella che sembra ormai la versione definitiva di quella, lui l'ha chiamata interfaccia neurale, sostanzialmente è una specie di braccialetto che si mette al polso e praticamente questo braccialetto legge, quando noi muoviamo le dita, praticamente i comandi che noi impartiamo ai muscoli della mano, e quindi riesce a riconoscere in modo molto preciso e molto rapido delle gesture che noi facciamo con la mano, come ad esempio pizzicare il pollice con l'indice o con il medio o fare gesti di questo tipo, che è quello un po' che Apple ha mostrato che è in grado di fare il Vision Pro con le telecamere, ma in questo caso senza telecamere, quindi con la libertà di posizionare la mano dovunque voglio, come mi muovo normalmente, ad esempio anche in strada tenendolo, ad esempio, le mani in tasca, ma grazie a questo braccialetto che appunto che legge i nostri movimenti in modo molto preciso e in modo non invasivo, nel senso, o meglio, più che non invasivo, non evidente,
sì,
nel senso,
certo,
che giustamente lui ha fatto l'esempio, nessuno vuole probabilmente camminare per strada gesticolando davanti al proprio viso per far riconoscere i movimenti delle mani per interagire con questa interfaccia, no?
Sì, sì, che mi verrebbe da dire, peccato non poterli provare, ma magari ci saranno delle opportunità e delle possibilità. Molto legato a tutto quello che tu ci hai illustrato, c'è l'evoluzione, che forse non è evidentissima, ma su cui Meta sta investendo molto, di tutta l'intelligenza artificiale, tra l'altro anche con uno sforzo open source importante. Quindi c'è stato un aggiornamento di Meta AI che noi in Europa ancora non vediamo, ma che comunque si sta sviluppando.
Sì, sì, tra l'altro un passaggio molto interessante della presentazione di Zuckerberg è stato quando ha detto lui immaginava che sarebbero arrivati prima gli ologrammi, le lenti olografiche, comunque gli occhiali per la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale, invece è successo esattamente il contrario. Ricordiamo che oltre a Meta AI, che è essenzialmente il chatbot di Meta, che tra l'altro appunto da quanto è stato annunciato questa settimana diventa ancora più potente, avrà, come è stato per Gemini e come succederà per Siri, avrà anche la capacità, insomma, di diventare un assistente vocale vero e proprio, basato sull'IA generativa, e poi di funzionare in modalità multimodale, si chiama appunto, ovvero la capacità di interagire non solo a livello di testo, ma anche di essere capace di riconoscere un'immagine e di analizzarla e, insomma, di reagire anche a input a livello di immagini. Però ricordiamo appunto che Meta ha aggiunto la sua Meta AI anche ai, appunto, i Ray-Ban Meta, i successori di Ray-Ban Stories, che sono degli occhiali smart non con visori, quindi non sono occhiali per la realtà aumentata, sono dei normali occhiali da sole oppure da vista, che però hanno delle telecamere, un piccolo processore all'interno, microfoni e diffusore, e che appunto in modo limitato in Europa, ma in modo molto più evoluto al di fuori dell'Europa, grazie a Meta AI, riescono a riconoscere il mondo che l'utente che indossa gli occhiali ha davanti a sé, che vede, e attraverso l'assistente di intelligenza artificiale appunto a interagire. Ad esempio, è stato dimostrato, ad esempio, questa nuova funzione di traduzione simultanea tra due persone che stanno parlando in lingua diversa, quindi gli occhiali ascoltano quello che sta dicendo la persona che ho davanti in un'altra lingua, la traducono per me, e viceversa, traducono quello che sto dicendo io all'interlocutore nella sua lingua, in modo tale che si possa parlare in modo molto più semplice, ognuno nella sua lingua, no? Questo sì. È uno degli esempi delle funzionalità che l'intelligenza artificiale sta abilitando anche su questi dispositivi. Quindi diciamo che sì, tutto il lavoro che sta facendo Meta anche sulla intelligenza artificiale, come hai detto tu, poi tra l'altro i loro modelli sono open source, sono a disposizione gratuita per la comunità, che possono utilizzarli per fare nuove applicazioni. Però quello che sta venendo fuori è che Meta sta cominciando a combinare tutti questi tasselli, quindi la realtà aumentata, la realtà mista, i visori, questi futuri occhiali che usciranno, l'intelligenza artificiale, per creare un'esperienza d'uso nuova, molto potente da quello che si può immaginare come potenzialità, che va oltre a quello che è stato fino ad oggi l'utilizzo dello smartphone o del PC.
Sì, sì, è molto interessante, anche perché diciamo, si evidenzia la visione a lungo termine, perché quando abbiamo ascoltato Zuckerberg, soprattutto nelle prime settimane, nei primi mesi, forse molti non hanno fatto attenzione a tutti i passaggi in cui lui stesso diceva ci vorrà molto tempo, perché effettivamente queste tecnologie richiedono anni di sviluppo, quindi e anche molti miliardi di investimento, cosa che Meta si può permettere visti i ricavi che fa dai social network. Dunque, un breve accenno su un prodotto invece vero e proprio che uscirà presto sul mercato, che è il Quest 3S, che è il nuovo visore di realtà virtuale che si inserisce nel mondo di Meta.
Sì, è praticamente una versione, diciamo, ridotta e meno costosa del Quest 3, che è, diciamo, il visore di top di gamma che è attualmente in gamma per Meta, che tra l'altro ha avuto anche un ritocco di prezzo, adesso costa circa 550 euro. Invece questi Quest 3S hanno sempre un sistema di telecamere che consente di realizzare la realtà mista, quindi di vedere, come spiegavo prima, attraverso questo visore anche il mondo esterno grazie a un sistema di telecamere meno sofisticato rispetto a quello che c'è sul Quest 3, che però appunto mi permette poi di interagire anche col mondo esterno e di visualizzare sulla realtà esterna delle interfacce digitali, mettiamole in questi termini. Però appunto ha degli schermi meno definiti rispetto a quello di Quest 3, qualche specifica un po' più ritoccata, ha comunque lo stesso processore, la stessa piattaforma software con le novità annunciate al Meta Connect, però ha un costo molto più accessibile, perché si parla di 330 euro, mi pare, in Italia, per il modello base con meno memoria. Poi c'è un modello con più memoria che costerà sui 440 euro, però comunque costerà meno del Quest 3, e continuerà sulla strada di comunque introdurre sempre minor prezzo queste nuove piattaforme per la realtà virtuale, realtà mista di Meta, oltre ovviamente a tutto il mondo dei videogiochi per la realtà virtuale e quant'altro.
Un'ultima considerazione, tu che segui questo mercato, stiamo ancora parlando di un mercato e di prodotti di nicchia o cominciano ad essere prodotti anche, non so se addirittura di massa?
Ma come costo in realtà lo potrebbero essere. Ah. Diciamo, quello che manca e continua a mancare nel mondo della, diciamo, della realtà virtuale è quello delle applicazioni, e soprattutto di applicazioni che possano veramente far fare il botto a questa tecnologia. Il gaming continua a rimanere, diciamo, la vocazione migliore al momento di queste tecnologie, se parliamo di mondo consumer, naturalmente. Sul mondo professionale invece ci sono altri tipi di ragionamenti e di applicazione, dal training a situazioni di questo tipo, che rendono questi prodotti interessanti, però dal punto di vista del diciamo, successo di massa, fino adesso è mancata ancora quella killer application che faccia esplodere questo mercato. Nello stesso gaming, in realtà, il riferimento del settore continua a rimanere un videogioco che è assolutamente bellissimo, ma che è uscito nel 2020. Giusto per prendere un'idea, la stessa Sony.
Che videogioco è?
Half-Life Alyx,
okay.
di Valve. La stessa Sony che nel CS di un paio di anni fa aveva fatto uno stand tutto incentrato sul PlayStation VR 2, questo visore per la PlayStation 5 sostanzialmente, ma da quando ha lanciato l'hardware, a parte qualche titolo di lancio per supportare diciamo l'arrivo del visore sul mercato, in realtà si è visto pochissimo poi. Quindi anche lì, insomma, sembra che poi in realtà abbiamo questi visori che tecnologicamente sono veramente molto interessanti e tra l'altro sia a livello di prezzi che di prestazioni hanno raggiunto un livello che sì, si potrebbe dire perché non diventano di massa questi prodotti. Quello che manca è, diciamo, un caso d'uso che faccia veramente breccia nel cuore dei consumatori.
Paolo, ti ringrazio come sempre, molto chiaro, interessante, a presto.
Grazie Enrico, un saluto a tutti gli ascoltatori e alla prossima.
Tra poco parleremo di Limo Lane, una startup nata in Italia nel 2021 che grazie alla tecnologia mette in contatto le aziende con migliaia di piccoli player NCC, cioè noleggio con conducente, ormai in 500 città del mondo. Quindi in poco tempo si è espansa moltissimo. E quest'estate Limo Lane ha annunciato un finanziamento da 35 milioni di euro per espandere il proprio business. Comunque, startup molto giovane, ne parleremo tra poco con uno dei fondatori. Adesso invece vorrei fare il punto della situazione su un dibattito, ovviamente in maniera molto semplice e veloce, non è che possiamo star qui ore a raccontare una cosa che è molto molto complessa, però giusto per avere un'idea di quello che sta succedendo in Europa, il dibattito sull'uso dei dati, spesso personali, per addestrare sistemi di intelligenza artificiale da un lato, e poi a proposito sempre di intelligenza artificiale c'è anche una richiesta da parte delle aziende di una applicazione futura dell'AI Act, quindi il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che ricordiamo non è ancora in vigore, cioè è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di fatto sì, alcuni possono dire è in vigore, ma non viene ancora applicato perché ci sono degli step da qui a due e anche più anni. Un'applicazione futura dell'AI Act non troppo severa, abbastanza leggera, perché questa è un po' una preoccupazione che c'è. Vera o sbagliata, è oggetto anche questo di dibattito. Innocenzo Genna, collegato con noi da Bruxelles, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale. Innocenzo, grazie di essere con noi, bentornato.
Salve e grazie per l'invito.
Partiamo da questo, non so se chiamarlo appello, richiesta di molte aziende tecnologiche, tra le più grandi, che chiedono di costruire, di creare questo codice di condotta in maniera abbastanza leggera, quindi con di fatto la richiesta di applicare il regolamento sull'intelligenza artificiale in modo leggero, sottointendendo anche che le attuali regole, cioè le regole che vedremo implementate nei prossimi mesi, sono regole piuttosto pesanti. Però vorrei partire da questo codice di condotta. Che cos'è? Perché io non ho mai sentito parlare di codice di condotta quando si parla di regolamento europeo in generale.
Allora, il termine specifico è code of practice, quindi codice di pratica, codice di attività, mentre invece il codice di condotta nelle AI è un'altra cosa, in verità. Ma questo codice di cui parliamo, in verità, è un modo con cui il legislatore europeo ha dato la possibilità alle imprese di semplificare il modo con cui loro possono verificare il rispetto dei requisiti del regolamento AI, perché si tratta di un insieme di pratiche commerciali e tecnologiche che le stesse imprese decidono assieme e dopo vengono sottoposte all'attenzione dell'ufficio AI della Commissione per un'approvazione, in modo da avere, come dire, una sorta di imprimatur sulla correttezza del codice, quindi seguendo poi questo codice le stesse imprese sono sicure che vi è una presunzione di rispetto delle norme europee. Quindi è un modo con cui le imprese vengono coinvolte in tutto questo. Dovrebbero, a mio parere, essere persino contente di questo sistema, perché se non vi è questo codice bisogna invece seguire la checklist predisposta dal regolamento AI, che è decisamente più complicata. Perché abbiamo tutto questo sistema? Perché vi è una normativa ad hoc per i foundation model, che sono questi modelli AI che si basano su una larga quantità di dati e che possono essere utilizzati per una molteplicità di scopi, come ad esempio OpenAI, che ha tutta una serie di applicazioni a valle. Il regolamento AI prevede due tipi: i foundation model di base, poi quelli sistemici, quelli che hanno una dimensione più importante e che hanno una potenza di calcolo tale che possono avere un impatto maggiore e più pericoloso per i diritti delle persone. Per questa seconda categoria di foundation model definiti sistemici c'è un'attenzione maggiore, ci sono delle norme più pervicaci, e appunto per questo i code of practice diventano ancora più utili, perché consentono con maggiore facilità alle imprese di poter dire di rispettare la normativa europea. Quindi francamente non vedrei motivi di allarme, penso che invece siamo in una fase in cui le imprese possono dire maggiormente la propria rispetto al passato, quando il regolamento è stato redatto.
Sì. Di fatto, visto che esiste questo codice per mettere in pratica il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale,
esisterà.
Certo, esisterà dal prossimo anno, ma sottointende poi il fatto che questo regolamento e queste regole sono un po' complicate, perché se no non ci sarebbe bisogno di questo codice da stilare. Quindi mi verrebbe quasi da dire, forse hanno ragione tutti quelli che dicono abbiamo creato una regolazione molto complessa che ci mette in difficoltà rispetto ad altri paesi dove ci sono meno regole. Poi, a parte che questo è tutto da vedere, perché anche in altri paesi ci sono o comunque si stanno facendo delle regole, però è vero che ad esempio noi giornalisti, quando commentiamo l'arrivo di servizi di intelligenza artificiale, soprattutto negli ultimi mesi, dobbiamo dire questo servizio è stato lanciato dalla tale azienda, ma per il momento solo negli Stati Uniti o in altri paesi e non arriva ancora nell'Unione Europea. Questo è un messaggio che stanno un po' lanciando molte aziende. Questo effettivamente è un problema, se non altro per i consumatori, ma immagino anche per tante aziende che poi usano questi servizi.
Ma io penso che per certi aspetti questo problema della iperregolamentazione viene evocato troppe volte, a volte forse con maniera un po' capziosa, perché c'è una volontà da parte di alcuni operatori di liberarsi di queste regole e loro si portano dietro tutto il loro ecosistema, che più o meno in buona fede gli dà ragione. Dobbiamo ricordare che l'Unione Europea deve per forza regolamentare, perché l'Unione Europea consiste di 27 mercati. Se non ci fosse una regolamentazione europea su certi settori emergenti, come quello dell'intelligenza artificiale, avremmo al posto di questa regolamentazione europea avremmo gli stati nazionali che farebbero lo stesso, e quindi avremmo 27 normative, quindi avremmo una situazione ancora più complicata. Quindi l'Unione Europea deve intervenire per armonizzare, per evitare che vi siano differenze tra paese e paese. Se poi stiamo dicendo che questa normativa è troppo complicata, beh, qui dovremmo un po' entrare nel dettaglio. Per certi aspetti lo è, però non dimentichiamo che si applica solo su determinate fattispecie, cioè sostanzialmente stiamo parlando delle applicazioni d'uso che vengono proibite perché sono particolarmente pericolose o pregiudizievoli per i diritti degli individui, o quelle ad alto rischio. Per tutto il resto non vi è una vera e propria normativa, quindi dobbiamo dire non è che si regolamenta tutta l'intelligenza artificiale, ma solo alcune che sono considerati critici. Perché? Perché questa normativa è stata considerata come normativa, diciamo, di prodotto. Quando io metto sul mercato un prodotto, che può essere un giocattolo, anche un prodotto farmaceutico, eccetera, devo rispettare una certa normativa. E per l'intelligenza artificiale, quindi su quei prodotti che contengono un software di questo tipo, ci deve essere questo tipo di normativa. Ma solo se appunto sono pericolosi, oppure se sono proibiti, quindi non possono neanche essere messi sul mercato.
Quindi tu dici che è un po' pretestuoso e forse è fin esagerato attribuire certe complessità a...
C'è una parte di pretestuosità, una parte e c'è insomma un po' di esagerazione. Dopodiché, da tecnico del delitto, ammetto che questa è una delle normative più complesse che ho mai visto, ma stiamo comunque parlando dell'intelligenza artificiale, non stiamo parlando di dei giocattoli.
Sì, sì, certo, c'è anche tra l'altro un tema che per sua stessa natura sfugge da una definizione, quindi immagino che le regole abbiano trovato difficoltà, cioè il legislatore abbia trovato difficoltà nel definire le regole, e chi fa la tecnologia sia a volte un po' spaesato e dice: ma questa cosa rientra in questa regola, in quest'altra, cioè cosa devo fare? Cioè, siamo anche forse in una fase iniziale in cui è giustificato questo tipo di atteggiamento. Certo è che in altri paesi le regole sono più sottili, forse, no?
Ma allora, siccome le grandi piattaforme globali vengono tutte dagli Stati Uniti, loro considerano che la normativa che hanno in casa si dovrebbe applicare ovunque, ma non vedo perché debba essere così. L'Unione Europea è il secondo mercato, se non il primo, per certo tipo di applicazione, ha tutto il diritto di darsi le sue regole e chi viene da fuori deve applicarle.
C'è un altro tema che mi sembra importante, o forse tu stesso mi dicevi, chiacchierando questa settimana, che addirittura è più importante, perché c'è una sorta di appello per la gestione dei dati. Allora, partiamo da questo dibattito. Cosa sta succedendo?
Allora, noi ci dimentichiamo a volte, quando parliamo di AI, di intelligenza artificiale, che in verità la normativa già in vigore da anni, che è quella probabilmente più pervasiva, è il GDPR, cioè il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Perché? Perché tutti i sistemi di intelligenza artificiale usano e si allenano o trattano dati personali degli individui, oltre anche a dati che magari non sono personali. Ed è questo soprattutto l'aspetto che crea a volte attrito tra le grandi piattaforme globali e appunto l'Europa. Molto più delle AI, perché le AI non è neanche tecnicamente applicabile. Sì, è entrata in vigore, ma la vera applicazione verrà fatta in maniera scaglionata durante 2 anni. I problemi istituzionali di cui diciamo si sente parlare riguardano soprattutto il GDPR, perché su quello abbiamo già una casistica molto importante. Infatti il famoso appello a cui tu accennavi, che è stato firmato da una 50ina tra aziende e personalità, tra cui Meta, in verità, benché parli della normativa dell'intelligenza artificiale, di fatto si lamenta del GDPR, cioè del fatto che per lanciare determinati modelli di intelligenza artificiale le aziende dovrebbero chiedere il consenso agli individui e non basarsi sul cosiddetto meccanismo dell'interesse legittimo, che è quello per quale tu sei già in possesso di alcuni dati per un rapporto precedente e li utilizzi, salvo dare la possibilità all'individuo in un secondo momento di dirti di no. Ora, questo è il caso soprattutto di Meta, perché Meta dispone di una quantità di dati smisurata rispetto a qualsiasi altro soggetto, e quindi Meta sta chiedendo di poterlo utilizzare secondo questa modalità, solo che è stato fermato dall'autorità irlandese, che è l'autorità competente in Europa per questo tipo di attività, e l'autorità irlandese ha anche chiesto un parere al board europeo della data protection per dire come ci vogliamo regolare, facciamo come vuole Meta o applichiamo invece la normativa GDPR come abbiamo fatto fino adesso. Questo è un tema che è particolarmente sensibile per Meta, evidentemente lo è anche per altri che hanno confermato quell'appello, però devo dire che chiedendo in giro diciamo molte persone su questo appello non è stato veramente capito, perché molte persone pensano che si tratti di un appello contro il regolamento AI, ma in verità è un appello che riguarda il GDPR. Io spero che coloro che l'hanno firmato l'abbiano capito.
Speriamo, certo. Innocenzo, ti ringrazio. Torniamo su questo tema perché effettivamente quello del consenso di noi che siamo davanti ad uno smartphone da dare a sistemi di intelligenza artificiale che usano i nostri dati per diventare più intelligenti e per magari, anzi sicuramente per darci delle informazioni che sono legate alla nostra vita, quindi informazioni che magari a noi piacciono e vorremmo averle, è un tema interessante. Per il momento ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, a presto.
Grazie, arrivederci.
2024.
Adesso c'è Limo Lane, startup nata nel 2021, ne vogliamo parlare anche perché, come dicevo qualche minuto fa, questa settimana ha annunciato un finanziamento da 35 milioni di euro e quando parliamo di una startup italiana, seppur una startup che ormai si rivolge a molti paesi nel mondo, è operativa in oltre 500 città, dicevo, è comunque un finanziamento molto importante e siamo sicuramente sempre felici quando queste aziende possono crescere e anche assumere persone, nuove persone, molto spesso giovani, competenti, magari anche persone che arrivano da altri paesi. Francesco Righetti, l'amministratore delegato, uno dei fondatori di Limo Lane, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie mille, un saluto agli ascoltatori.
Partiamo da quello che fate. Probabilmente alcuni, mettendo assieme le vostre radici del nome Limo Lane, possono pensare alla corsia delle limousine, delle auto con conducente, magari davanti a un albergo, quindi qualche indicazione ci arriva già dal nome. Però raccontaci qual è il vostro business.
Certo, Limo Lane nasce nel 2021 per, diciamo, risolvere una problematica collegata alla mobilità di lusso e premium. Quindi abbiamo creato una piattaforma per unire il digitale con il servizio fisico di lusso per gli utenti. È una piattaforma di mobilità principalmente per aziende e privati, sia per le necessità, diciamo, nel giornaliero, quindi il semplice transfer di lusso per l'aeroporto piuttosto che in città, e per la mobilità invece più complessa e organizzata durante grandi eventi, come possono essere grandi eventi di moda, grandi eventi sportivi, grandi eventi nel mondo del cinema e via discorrendo. È una piattaforma che unisce, cerca di portare su scala e dare all'utente un servizio di livello artigianale di lusso che solitamente ha radici locali su scala. Quindi su scala cosa vuol dire? Vuol dire cercare di fare delle partnership costanti grazie a questa community di driver che abbiamo creato, che è una community di driver indipendenti che conta ad oggi più di 1000 iscritti, per fornire questo servizio nelle funzioni di business che raccontavo prima, in una maniera end-to-end, diciamo, per il cliente. End-to-end cosa vuol dire? Vuol dire che si crea un'esperienza di lusso tramite il digitale, diciamo da Milano Centrale a Milano Aeroporto, da Charles de Gaulle a Parigi, Gare du Nord e tutto il viaggio di ritorno. Quindi con un unico fornitore, con un'unica piattaforma, un unico punto di contatto si riesce a creare questo servizio unico, diciamo, per l'utente, mantenendo però le radici locali, quindi con driver locali, per mantenere quell'artigianalità, diciamo, che rappresenta un pochino il mestiere del noleggio con conducente.
I vostri clienti sono gli utenti finali o tutte le società o anche i singoli che hanno una o più auto, appunto NCC, noleggio con conducente, o magari anche piccoli van e piccoli pulmini?
I nostri clienti a cui forniamo questa tipologia di mobilità di lusso sono principalmente aziende. Aziende nei settori più variegati, toccando però anche tutto l'aspetto invece dell'utente finale, quindi che vuole un'esperienza confortevole, di lusso per la propria famiglia, eccetera. Sta andando molto di, diciamo, è un trend rilevante quello che cerca di unire per quanto riguarda i viaggi, il mondo del business, quindi dell'azienda, con il mondo del viaggio di piacere, che viene definito anche leisure. Quindi anche quello è diciamo, una tipologia di utente a cui cerchiamo di offrire il nostro servizio. Per quanto riguarda invece la parte di offerta, quindi chi effettivamente svolge il servizio, parlavo prima di questa community di più di 10.000 driver. Questi driver sono driver che da un lato, diciamo, prendono i servizi all'interno del marketplace di Limolane, quindi noi cerchiamo di unire domanda e offerta con tipologie di vetture più variegate. Quell'innovazione che abbiamo creato a livello sia tecnologico che di modello per diciamo, i driver, quindi i noleggi con conducente, sia indipendenti che diciamo, le società con flotte più importanti, è stata quella di non diciamo, fornire il servizio all'interno del marketplace in una maniera unidirezionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo creato un tool collaborativo tra i driver in cui Limolane inserisce il servizio all'interno del marketplace e i driver possono effettivamente prendere il servizio e erogarlo con le proprie vetture. Al contempo abbiamo aperto il marketplace. Cosa vuol dire? Vuol dire che i driver tra di loro possono scambiarsi servizi per ottimizzare la propria flotta. Quindi diciamo abbiamo aperto il modello marketplace standard in una maniera bidirezionale rispetto a tante altre società, come potrebbero essere, anche se non in target di cliente uguale al nostro, come potrebbero essere Uber piuttosto che Lyft, piuttosto che Blacklane, Willy e via dicendo. L'abbiamo reso collaborativo.
Quindi di fatto tu hai citato alcuni player globali importanti e che molti dei nostri ascoltatori forse hanno pensato nella loro testa quando sentivano quello che tu stavi raccontando. Avete, diciamo, fatto un'evoluzione di questi servizi che già esistono.
Sì, diciamo che è un'evoluzione da un lato, è un target utente diverso, perché comunque Uber storicamente si sostituisce al taxi, cioè un servizio on demand, quindi non è disponibile il taxi, si prende Uber. Noi invece facciamo un servizio su prenotazione in digitale. Di livello più alto, premium di lusso. Oltre a questo, invece, per creare, a differenza invece di altre piattaforme che fanno magari il servizio di lusso, che comunque al mercato sono poche, citandone una potremmo citare Blacklane, abbiamo creato un ingaggio per i driver che è completamente diverso, cioè non inseriamo solo il nostro servizio di Limolane piuttosto che di Blacklane all'interno del nostro marketplace, ma apriamo la community. Quindi abbiamo creato questo marketplace collaborativo per rendere beneficio e digitalizzare e ottimizzare, far fatturare di più, marginare di più tutti i vari piccoli padroncini che fino, diciamo, a poco fa potevano fare, diciamo, i propri servizi solo tramite la loro vettura. Abbiamo digitalizzato quel mercato. In questo caso qui, un padroncino può offrire un servizio anche dove non ha il suo asset fisico, quindi la sua vettura. Oltre a questo, abbiamo creato invece, sempre per i driver, un software gestionale. Tra l'altro, se ne sta parlando molto in questo periodo qua di diciamo, digitalizzare, censire il comparto delle licenze, il noleggio con conducente, eccetera. Noi abbiamo creato questo software gestionale operativo per i vari noleggi, quindi un piccolo ERP per i noleggi per schedulare magari il tagliando piuttosto che inserire i propri servizi a gestionale, onde evitare, diciamo, di utilizzare carta e penna come fino a pochi anni fa era lo standard per questo comparto molto frammentato e caratterizzato da piccole unità locali.
Sì, a proposito di tecnologia, perché siamo comunque all'interno di un programma di tecnologia, ti volevo fare una domanda su questo. Voi sostanzialmente avete fatto, adesso magari io semplifico molto, però per farci capire, un software che mette a fattor comune tanti operatori che sono effettivamente frammentati e che non necessariamente sono così digitalizzati come il mondo di oggi richiederebbe, perché effettivamente poi costruire un'applicazione fatta bene di un certo tipo servono capitali, servono competenze e magari una piccola società o addirittura un singolo non è in grado di farlo. Però ecco, volevo farti una domanda su che cosa avete realizzato sostanzialmente.
Per tutta la parte, diciamo, dell'offerta, quindi dei driver, abbiamo creato questo software gestionale per gestire, facilitare la gestione della propria piccola operatività di un driver singolo piuttosto che di una società piccola come citavi tu prima, con poche vetture. Quindi arriva il servizio del cliente, non si scrive più in agenda, diciamo, in un taccuino, bisogna andare a fare il servizio alle 4 del pomeriggio, ma si inserisce proprio all'interno di un software gestionale, di un ERP, è un CRM per i driver, permette di digitalizzare tutto lo scheduling del diciamo del lavaggio della vettura, del tagliando della vettura, della manutenzione, la fatturazione passiva, la fatturazione attiva, eccetera. Quindi abbiamo creato questo gestionale per facilitare l'operatività, digitalizzarla e tra l'altro controllare anche che sia tutto in regola, cioè dov'è la licenza, se è scaduta, se non è scaduta e via dicendo.
Perfetto. Ecco, senti, voi avete annunciato quest'anno un finanziamento, ricordiamo, del resto tu l'hai detto, avete 3 anni, quindi siete comunque una startup giovane, avete annunciato un finanziamento da 35 milioni, ma non è il primo. In totale quanto avete raccolto?
39 milioni.
39, ma uno potrebbe dire, ma perché c'è così tanto bisogno di capitale per sviluppare un'applicazione, un gestionale, un software di questo tipo e in generale un business come il vostro?
Allora, diciamo che il nostro primo, diciamo, lancio in termini di capitali per sviluppare l'applicazione, per avere tutti i vari dipartimenti iniziali in azienda, sono stati quei 4 milioni. I 35 milioni invece di questo ultimo round che si è chiuso a luglio sono capitali che da un lato verranno investiti chiaramente per la continua crescita aziendale, lato sviluppo software, lato apertura di nuove città, e dall'altro invece serviranno per andare a crescere anche in una maniera inorganica, quindi andare a acquisire quelle eccellenze, diciamo, in termini di servizio fisico di noleggio con conducente, che possono essere aziende su Parigi, sull'Italia, su Londra, New York, eccetera, e quindi queste eccellenze, diciamo, in termini di servizio fisico, cercare di inserirle all'interno del nostro modello digitale per fornire quella, sia per i driver, un numero maggiore chiaramente di driver all'interno della piattaforma, sia per fornire un servizio per tutta la base clienti attuale in più di 500 città nel mondo, e comunque consolidare la crescita all'interno di quei luoghi in cui andiamo ad acquisire queste società. Quindi è un mix tra utilizzo per crescita organica e sviluppo software e invece acquisizioni di società tradizionali che poi portiamo all'interno e le facciamo scalare all'interno del nostro modello di business basato sulla tecnologia, intelligenza artificiale, algoritmi, eccetera.
Ok, senti, quanti sviluppatori avete? Perché comunque, anche se non stiamo parlando di rocket science, come si dice, però ripeto e lo dico spesso, anche fare un'applicazione per smartphone, anzi soprattutto fare un'applicazione per smartphone, richiede competenze, sviluppo, aggiornamenti frequenti. Quanti sono gli sviluppatori che avete e se usate anche società esterne?
Abbiamo, sì, grazie per la domanda, abbiamo 20 sviluppatori interni, e quindi come team proprio di ricerca e sviluppo, e utilizziamo anche delle società esterne che primeggiano in questo ambito.
Il modo di erogare il servizio è, o comunque la modalità con cui spesso viene utilizzato questo servizio, è l'applicazione su smartphone o una piattaforma su computer?
Allora, l'80% dell'erogazione di questo servizio, quindi le prenotazioni che arrivano dai clienti, derivano da una piattaforma web su computer, quindi un 20% invece da smartphone. Si pensi che principalmente il posizionamento in cui siamo adesso è a livello di prenotazioni aziendali, quindi chiaramente gli uffici travel piuttosto che executive assistant, piuttosto che gli uffici eventi, eccetera, sono i principali prenotatori, diciamo, del servizio che viene poi erogato magari a un amministratore delegato piuttosto che a clienti VIP, eccetera. Per quanto riguarda invece i driver, si rovescia la medaglia: per l'80% scelgono di accettare il servizio e poi di erogarlo tramite applicazione smartphone.
Ok, un'ultima domanda riguarda la presenza sul territorio. Voi siete italiani, basati in Italia, dove operate?
Allora, noi a livello italiano operiamo solo in Italia, abbiamo uffici, abbiamo l'headquarter a Milano e un ufficio con circa una ventina di persone a Roma, abbiamo uffici a Parigi e a Nizza, abbiamo un ufficio a Londra per tutta la parte UK fisico, con anche lì circa una quindicina di persone, e abbiamo aperto di recente, quindi un mese fa, l'ufficio a New York. Operiamo in più di 500 città tramite questi, diciamo, li chiamiamo hub fisici, con persone che sviluppano chiaramente clienti, sviluppano software, sviluppano l'offerta, quindi l'inserimento di driver all'interno della piattaforma, per fornire, come vi dicevo prima, il servizio nel maggior numero di città possibili e diventare veramente l'unico punto di contatto, o in gergo la one stop shop, per la mobilità premium e di lusso per clienti aziendali privati.
Quindi anche negli Stati Uniti, dove uno potrebbe pensare che servizi del genere sono già sviluppati e coprono quasi tutto il mercato, voi ritenete ci sia spazio per crescere?
Assolutamente sì, tramite due leve principali. La prima è chiaramente offrire questo servizio negli Stati Uniti ai clienti europei che abbiamo adesso, e la seconda è che il mercato degli Stati Uniti, per tutta la fascia premium e lusso, è assolutamente assimilabile al mercato europeo, cioè è fatto di piccole realtà molto frammentate di noleggi con conducenti che possono coprire l'esigenza di servizi di lusso per determinate aziende fino a un certo punto, quindi magari riescono a coprire 10-20 servizi al mese, ma un'azienda, una multinazionale, magari ne ha bisogno di 300 e quindi deve andare a contrattualizzare 15 fornitori diversi. Noi cerchiamo di interporci proprio in quella dinamica lì, senza, perché questo è molto importante, senza andare a togliere il lavoro a questi fornitori, diciamo, storici delle aziende, ma integrandoli all'interno del nostro modello digitale e poi fornendoli all'azienda nella maniera in cui ne usufruiva prima, però senza avere problemi di contrattualizzazione di 15 fornitori, quindi senza avere degli hidden cost collegati a tanti piccoli catene di fornitori. Ecco.
Molto chiaro, interessante. Grazie per essere stato con noi. A presto e buon lavoro.
Grazie mille, a presto.
Abbiamo concluso questa puntata, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana, e la prossima settimana tra l'altro cade proprio nel giorno del compleanno di Radio 24, 4 ottobre 1999. 4 ottobre 2024, compiremo 25 anni e magari ripercorreremo anche qualche pietra miliare di questi 25 anni. E vi svelerò anche un, non so se è un segreto, perché i più attenti forse lo sanno, però una cosa che forse non è nota a tutti, lo scopriremo la prossima settimana. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio ancora per l'attenzione, ci risentiamo nella prossima puntata.